La decima unità didattica ha ad oggetto invece lo studio della condizione giuridica del cittadino straniero minorenne, a seconda della sua condizione sul territorio straniero. Il minore cittadino minorenne straniero ha in quanto tale, in quanto minorenne, una serie di diritti particolarmente rilevanti, tutelati, che trovano tutela sia nella Costituzione che nella Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ed anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E la sua condizione personale, diciamo che in generale la sua condizione personale è caratterizzata appunto dal diritto ad accedere a una serie di servizi, quale quello ad esempio del Servizio Sanitario Nazionale, quale quello del diritto all'istruzione, eccetera, indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno. Peraltro il minore straniero non può essere espulso, o meglio, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento, salvo il diritto di seguire i propri genitori, quindi il diritto a non essere separato dagli stessi. Cosa significa? Significa che il genitore di un minore in Italia privo di permesso di soggiorno potrà essere espulso, potrà essere destinatario di un provvedimento di espulsione, non potrà esserlo suo figlio, ma nel momento in cui questa espulsione o nel momento in cui il respingimento viene posto in essere, il minore ovviamente seguirà il genitore, non si pone una scissione del nucleo familiare in applicazione estrema di questo principio di non espulsione, di non respingimento. Come con delle modalità però ovviamente consone al fatto che si tratta di un nucleo familiare o comunque si tratta di una persona adulta che deve essere espulsa però accompagnata da un minore che ha delle esigenze di vulnerabilità particolari. Su questo faccio un piccolo appunto anche con riferimento al quesito posto ieri dalla vostra collega rispetto al divieto al principio di non refoulement sulla sua natura assoluta. Come ho scritto, il principio di non refoulement, così come previsto dal decreto, dal testo normativo del testo unico immigrazione, quindi l'articolo 19,1 e 1.1 nella sua formulazione così come l'avete studiato, perché purtroppo è stato in parte modificato dal decreto legge di recente adozione, ma voi fate riferimento a quello che avete studiato, ha una natura assoluta, cioè in nessun caso lo straniero può essere espulso o allontanato. Se è una minaccia per la sicurezza nazionale, si applicheranno delle misure che sono misure di contenimento, di tutela della sicurezza, che vengono applicate anche ai cittadini italiani, perché ricordiamo che anche un cittadino italiano può essere una minaccia alla sicurezza nazionale, ma non verrà mai allontanato. Diverso è questo tipo di divieto di espulsione, che ne vedremo, ve ne sono altri, in parte li abbiamo già studiati, in parte no, che non è assoluto, ma prevede che non si disponga l'allontanamento del straniero minorenne, tranne nel caso in cui vi siano da tutelare esigenze di ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. Ecco, in questo caso vi è un contemperamento di interessi: da un lato un divieto di espulsione molto forte per tutelare il minore, ma che si applica anche ad esempio alle donne in stato di gravidanza, si applica al cittadino straniero convivente con un cittadino, un familiare entro secondo grado cittadino italiano, ovvero a un caso di gravi patologie che impediscono l'espulsione. In tutti questi casi vi è un fermo divieto di espulsione per tutelare una vulnerabilità particolare, come per il caso del minore, ma che recede nel momento in cui vi sono esigenze di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. Con specifico riferimento al minore, l'autorizzazione a procedere è necessario che il ministero o il prefetto, per procedere a questo tipo di allontanamento, debba chiedere l'autorizzazione al tribunale per i minorenni, tutela rafforzata proprio perché parliamo di minori. Come abbiamo detto, la condizione del minore d'età, del cittadino straniero minore d'età, varia a seconda che lui sia un minore, sia accompagnato da un genitore o da una persona che ne ha la rappresentanza legale, oppure che sia solo. Nel caso di minori stranieri accompagnati, sostanzialmente il minore segue la condizione giuridica del genitore, ovvero se il genitore non ha il permesso di soggiorno, al minore non verrà rilasciato alcun permesso di soggiorno. Se invece il genitore è titolare di un permesso di soggiorno di qualsiasi tipo, al minore verrà rilasciato un permesso di soggiorno che normalmente ha una durata fine 18 anni, regola che trova alcune deroghe in applicazione a seconda del momento in cui il minore entra in Italia. Vi è anche nel nostro ordinamento la previsione di un speciale autorizzazione del Tribunale per i minorenni in favore del genitore o del parente del minore, sia all'ingresso, ma è rilevante soprattutto per quanto riguarda il soggiorno, nel caso in cui vi siano da tutelare gravi motivi di carattere psicofisico legati allo sviluppo del minore, che potrebbero essere portare una compromissione appunto dello sviluppo del minore in caso in cui il minore non sia raggiunto dal parente, ovvero non sia permesso il suo soggiorno e il soggiorno del genitore conseguentemente sul territorio nazionale. Quali sono questi casi? Allora, quando si parla di ingresso, quindi la speciale autorizzazione all'ingresso, quindi parliamo di visto d'ingresso da parte del Tribunale per i minorenni, partiamo di un caso in cui il minore si trova qua e il parente, il genitore, ma il parente può essere anche lo zio, il nonno, eccetera, che si trovano fuori dal paese di origine, e il suo ingresso all'interno del territorio nazionale è finalizzato a far valere, a tutelare una situazione di carattere emergenziale, ovvero molto molto grave. Diverso un po' il caso in cui il minore si trova già in Italia insieme a uno dei genitori o uno dei parenti che si trovano invece in situazioni di irregolarità. In questo caso non necessariamente deve esserci una situazione di carattere emergenziale, ma la Corte di Cassazione ha detto che può essere anche una situazione potenziale di danno appunto allo sviluppo psicofisico del minore, che deriva o da banalmente o caso di scuola, gravi situazioni mediche, quindi una patologia molto grave per cui il minore, se si viene allontanato verso il proprio paese di origine, non potrebbe più ottenere cure mediche adeguate, ma anche casi in cui invece non vi sono delle situazioni patologiche, ma l'allontanamento di uno dei familiari, ovvero lo sradicamento del nucleo familiare intero e quindi anche del minore dall'Italia, comporterebbe un danno molto grave per lo sviluppo psicofisico del minore. Quindi si parla di un danno potenziale e quindi di una prognosi di danno che in questo momento non c'è, ma che potrebbe verificarsi nel momento in cui si disporrebbe l'allontanamento del nucleo familiare o di uno dei genitori. Pensiamo al caso ad esempio di un minore che si trova in Italia con un genitore che è titolare di un permesso di soggiorno e uno che è regolare. In questo caso, se il genitore non venisse autorizzato, valutandolo caso per caso, il tribunale potrebbe ritenere che il minore, privato di una figura familiare, di una delle due figure genitoriali, potrebbe avere dei gravi danni da un punto di vista psicologico, da un punto di vista materiale. Faccio un esempio: lo straniero genitore titolare di un permesso di soggiorno magari è affetto da una grave malattia, non è in grado di tutelare la posizione del minore, e la presenza dell'altro genitore sul territorio è assolutamente indispensabile e quindi deve essere corredata da un permesso di soggiorno. Questo permesso di soggiorno fino ad oggi era stato un permesso che non era convertibile in lavoro, ma soltanto per motivi familiari. Con il decreto legge 130 del 2020, appena entrato in vigore, è stata prevista la sua convertibilità in lavoro. Modifica normativa quanto mai opportuna, perché da un lato vi sono delle situazioni croniche, ad esempio in caso di motivi di salute, in cui ogni volta si rendeva magari necessario reiterare la richiesta al Tribunale per i minorenni, e dall'altro opportuna perché a volte il nucleo familiare rimaneva sul territorio per diversi anni e poi non poteva più vedersi rinnovare questo titolo di soggiorno perché magari il minore diventava maggiorenne. Quindi in questo caso ad oggi questo titolo di soggiorno può essere convertito per lavoro, visto che già il permesso per articolo 31, che è l'articolo che disciplina il testo unico di immigrazione, era un permesso che ammetteva lo svolgimento di attività lavorativa, ma non aveva previsto la sua conversione. Diversa invece la condizione dello straniero non accompagnato, cioè del minore straniero non accompagnato, cioè il minore che si trova privo di assistenza da un punto di vista di assistenza e di rappresentanza, due elementi che devono ricorrere contemporaneamente, da parte di un genitore e di un adulto per lui legalmente responsabile secondo le norme in materia. Quindi un minore che si trova privo di aiuto da un punto di vista materiale, ma anche privo di rappresentanza, cioè non c'è un genitore, non c'è un legale rappresentante. Pertanto il minore deve essere reperito sul territorio, deve essere immediatamente collocato in un centro di accoglienza, tendenzialmente deve essere collocato in un centro afferente al sistema di accoglienza e integrazione, l'ex Siproimi, ex Sprari, insomma sostanzialmente un centro di accoglienza con standard particolarmente elevati per minori stranieri non accompagnati, e viene nei suoi confronti nominato un tutore, ovvero una persona che è scelta da un elenco di tutori volontari che lo rappresenterà da un punto di vista legale. Per quanto riguarda la sua permanenza sul territorio nazionale, il minore straniero che non presenta domanda d'asilo, perché vedremo che potrebbe anche presentare domanda d'asilo in via autonoma, è titolare di un permesso di soggiorno per minore età, che discende da quel divieto di espulsione di cui abbiamo parlato in precedenza. Il minore straniero non può essere espulso, quindi gli rilascio un permesso di soggiorno per minore età. Questo permesso, al raggiungimento dei 18 anni, potrà essere convertito secondo due strade. La prima strada è il caso in cui si sia sottoposto a tutela, quindi con la nomina di un tutore, sia stato abbia posto in essere un percorso di integrazione. Questo percorso di integrazione e l'opportunità che questo permesso venga convertito per studio, lavoro, tesi, occupazione, viene valutata dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro, che deve dare un parere rispetto appunto al suo, valutando ad esempio il suo percorso di integrazione e le prospettive di permanenza future. Questo parere, con il decreto legge 130 del 2020, quindi appena entrato in vigore, può anche non pervenire, nel senso che non viene rigettato il permesso di la conversione del permesso di soggiorno per il solo fatto che il parere non sia pervenuto, ed è introdotto un silenzio assenso, per cui se non interviene questo parere nei 20 giorni dalla sua richiesta, salvo che la direzione non indichi di sospendere i termini per necessità di maggiori approfondimenti, il parere si considera positivo anche se la direzione non si pronuncia. Secondo caso di conversione, molto più complicato, è il caso in cui il minore straniero non accompagnato abbia preso parte ad un progetto di integrazione sociale civile gestito da un ente pubblico per un periodo non inferiore a 2 anni, a fronte di una permanenza di 3 anni sul territorio. Ovviamente questo caso è molto raro, perché si presuppone che il minore sia entrato in Italia all'età di 15 anni sostanzialmente, non dopo, perché se deve esserci un soggiorno di 3 anni e un programma di 2, vedete bene che non sono necessari, necessariamente deve essere entrato particolarmente giovane, mentre nel nostro sistema, quello che è stato nel nostro ordinamento in Italia, è stato valutata come maggioritario il numero di grandi minori che entrano in Italia, quindi minori che hanno magari 16, soprattutto 17 anni, che quindi sono prossimi a maggiore età e che per matematica non possono accedere a questo tipo di conversione. Da ultimo parliamo del minore straniero che è richiedente asilo, che può essere sia accompagnato sia non accompagnato, perché può anche essere il caso di un minore che per sue ragioni personali ritiene di essere di presentare domande di protezione internazionale indipendentemente da quello che fanno i genitori, ovvero essere un minore straniero non accompagnato che presenta domanda perché ha lasciato il proprio paese di origine per una serie di ragioni che attengono a persecuzioni o danni gravi che possono incorrere la sua persona. In questo caso la domanda, se è presentata dal minore, in entrambi i casi se la domanda è presentata dal minore da solo, dovrà essere poi ratificata dal genitore, dal tutore, e la sua audizione all'interno della commissione territoriale dovrà essere fatta alla presenza appunto del genitore, del tutore, del legale rappresentante, dovrà essere fatta con criteri consoni alla sua vulnerabilità, e anche la valutazione della sua domanda verrà fatta in base alla sua maturazione, alla sua tenendo conto della sua minore età. Da ultimo vi è un approfondimento relativo ai minori stranieri non accompagnati, perché molto spesso i minori che giungono sul territorio nazionale sono privi di documenti di identità e quindi sono dichiaratamente minori. Qualora sorga il dubbio circa la loro effettiva minorità, devono essere sottoposti ad accertamento, un accertamento psicologico, medico e sociale che è finalizzato a stabilire, seppur in forma approssimativa, la sua età. Partiamo dal presupposto che non esistono esami medici di nessun tipo che possano stabilire qual è l'età di una persona, tantomeno lo sono gli esami radiologici, che molto spesso vengono adottati in questi casi, perché il livello di maturazione osseo fisico di una persona, o anche solo psicologico, può non corrispondere alla sua età anagrafica. Quindi io posso avere uno sviluppo di un corpo o di una mente molto avanzato su un'età anagrafica molto bassa, o viceversa. Nel tempo si sono insomma stabilite delle regole che sono state definite molto più precisamente attraverso sia l'adozione del decreto legislativo 24 del 2014 in relazione ai minori vittime di tratta e sfruttamento, ma poi anche con riferimento alla legge 47 del 2017, la cosiddetta legge Zampa, che è la prima legge organica in tema di tutela e accoglienza e gestione del fenomeno demigratorio dei minori stranieri non accompagnati. In questo caso erano stabilite delle regole, ma non vi era un'applicazione pratica comune a livello nazionale, per cui vi era molta molta differenza di applicazione a livello nazionale tra regioni. Ad esempio, la regione Piemonte ha adottato un protocollo di un certo tipo e lo applicava e lo applica in modo abbastanza indiscriminato, mentre molto poco si ricorre all'accertamento dell'età nelle regioni del sud. Recentemente, il 9 luglio 2020, è stato approvato con un accordo tra il governo delle regioni e le autonomie locali un protocollo nazionale multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, che prevede uno studio multidisciplinare con un'equipe medica composta da più soggetti specializzati, con una previsione di analisi e di accertamento a scalare, ovvero sono tre step a cui si ricorrerà soltanto nel caso in cui in questi tre step continui a permanere il dubbio dell'età, e si parla di un colloquio sociale, di un colloquio psicologico e di un accertamento medico. Questo accertamento medico, peraltro, basa il suo svolgimento su una valutazione auxologica e di sviluppo puberale, quindi sulla valutazione oggettiva del minore. Solo in estrema ratio si ritiene di poter adottare e ricorrere ai sistemi di valutazione radiologica, che sono dei sistemi che hanno degli margini di errore particolarmente elevati, cioè a fronte della radiografia della maturazione di ossea di uno minore, normalmente si fa riferimento al polso, quindi alla saldatura delle ossa, ci può essere un margine di errore di più o meno 2 anni, cioè quell'immagine rapportata ai parametri di riferimento che sono internazionalmente condivisi può rappresentare l'immagine di un ragazzo che ha 16 anni, 14 anni o 18 anni. In questo senso vi è un margine di errore di più o meno 2 anni, quindi vi rendete conto che non è soltanto approssimativa, ma è particolarmente difficile la certezza medica in questo campo. Buono studio a tutti!